Ringrazio di cuore il professore per questi cenni così realistici sulla condizione universitaria, in particolare per gli accenni che faceva all'inizio ai giovani di oggi quando parlava talvolta rinchiuso nel bozzolo familiare, nel bozzolo della tecnologia, perché mi sembrano due immagini che dicono molto dei ragazzi di oggi, dei giovani di oggi. La lezione di questa sera, anche perché rileggendo gli appunti dell'altra volta, mi sono accorto, mi sono accorto di una mancanza nella lezione dell'altra volta di passaggi semplici e chiari. Forse abbiamo accennato molte cose, ma forse non ci siamo aiutati, e non ho aiutato perché innanzitutto la responsabilità è mia, ma forse non ci siamo aiutati in una comprensione semplice di alcuni contenuti e di alcuni passi. Allora tenterò questa sera proprio, casomai vi sarei grato se dicendo cose o accennando a nomi o a parole che non si comprendono, qualcuno alza la mano e dice cosa intendi dire, insomma, perché questo rende la cosa più utile per tutti. Questa sera vorrei in qualche modo suggerire un'unica prospettiva, che è definita da una parola, la parola realismo. Agostino, Sant'Agostino, in tutti i suoi scritti, paradossalmente non guarda le cose come devono essere, ma guarda le cose come sono. Come sono. E questo è una prospettiva molto lontana dal contesto moderno in cui viviamo, postmoderno in cui viviamo, che ultimamente è segnato da un moralismo, anche quando si è contro la morale, ma in fondo si è contro in nome di come le cose dovrebbero essere. E faccio per come esempio di questo realismo, suggerisco tre brani. E attorno a questi tre brani poi dialogheremo. Il primo brano è tratto credo che abbiate il testo è tratto dal commento di Agostino alla lettera ai Galati. Inizio con una lettura del brano, per questo invito anche il professore a leggere i classici e imparare dei classici. E poi è semplice, anche questo latino è veramente più facile, direi, che non quello del De Civitate Dei, perché è proprio un commento. Hic ergo, cum enumerasse opera carnis, quibus clausum est regnum Dei, dopo aver elencato le opere della carne, alle quali opere della carne è precluso il regno di Dio, chi compie quelle opere. Carne indica la parola carne, come anche l'altra volta abbiamo accennato, indica l'uomo ferito dal peccato originale, indica la condizione umana ferita dal peccato originale. Leggo quel brano di Agostino, citato l'altra volta, perché sono due brani, è la nota 3, leggo perché nel loro latino stupendo sono di una sinteticità insuperabile. Nec caro corruptibilis animam peccatrice, non è stata la carne a rendere l'anima peccatrice. Se l'anima peccatrix feci d'esse corruptibile in carne, ma è stata l'anima che ha peccato che ha reso la carne corruttibile, corrotta. La corruzione nasce dall'anima, non nasce dalla carne. E poi l'altra, questa è la conseguenza del peccato. Utomo, qui custodendo mandato un futurus fuerat etiam carne spiritualis, l'uomo che se avesse ubbidito al comandamento nel paradiso terrestre sarebbe diventato nella sua carne spirituale, che non vuol dire che la carne non è carne, vuol dire trasfigurato dalla vicinanza, dalla comunione con il mistero. E il libro della Genesi descrive in maniera proprio anche poeticamente stupenda questa vicinanza di Adamo ed Eva al mistero, al Signore che scendeva a passeggiare con loro nel paradiso. L'uomo che custodendo quel comandamento sarebbe stato trasfigurato nella sua carne, la carne sarebbe stata trasfigurata dalla grazia, fieret per il peccato, etiam mente carnalis, è diventato carnale anche nella mente, anche nello spirito è diventato carnale, potremmo dire anche nel senso religioso, nella sua apertura al mistero è carnale. Allora ritorniamo al commento di Galati. Dopo aver enumerato le opere della carne, cioè dell'uomo ferito dal peccato, subiecit etiam opera spiritus, post spiritus fructus vocat, aggiunge anche le opere dello Spirito Santo, della grazia, che chiama frutto dello Spirito, Paolo chiama, Galati 5, il commento all'inizio del capitolo 5 della lettera di Galati, fructus aut spiritus, e qui cita San Paolo il frutto dello Spirito, che è singolare, il frutto dello Spirito, cioè della grazia, il frutto della grazia è la carità, la gioia, la pace, la longanimità, la benignità, la bontà, la fede, la mansuetudine, la continenza e attidi. Adversum lus modi non est lex, ut intellegamus illo sub lege positus in quibus ista non regna, e dice contro queste cose non vale la legge, perché comprendiamo che chi è sotto la legge non compie questi frutti dello Spirito, non vive così. Nam, in quibus et regnan, ipsi legge legitime utuntur. Nelle persone nelle quali regnano le opere dello Spirito, la grazia regna, queste persone, qui c'è una delle frasi che, come dire, anche più significative della concezione di Paolo e della concezione cristiana della legge, di ogni legge. Chi vive della grazia usa legittimamente della legge. Cosa vuol dire usare legittimamente della legge? San Tommaso d'Aquino, commentando questo aggettivo, usa legittimamente della legge, dice questa frase sintetica: Chi usa legittimamente della legge? Chi non snatura la legge? Cioè chi riconosce che nella legge non c'è speranza di salvezza? La legge indica solo il peccato, indica solo il bene e il male, ma nella legge non c'è alcuna speranza, alcuna possibilità di fare il bene e di evitare il male. Chi crede che la legge offra la possibilità, una possibilità morale, usa in maniera non legittima della legge. È importantissimo questa cosa, perché è una delle concezioni cristiane che più è imparagonabile alla concezione, diciamo così, normale, morale e filosofica e religiosa normale. L'uso legittimo della legge sta in questo: la legge non ha alcuna possibilità di rendere buoni gli uomini. La legge indica solo, da solo, frase per i Galati di Paolo, la legge dà solo la coscienza del peccato, indica solo ciò che è bene e ciò che è male, ma non ha nessuna possibilità di offrire agli uomini di il compiere il bene o evitare il male. Ma questo è come una grande premessa. Adesso arriva la cosa in cui il realismo di Agostino emerge. Questo potrebbe essere, no, già dire così è già un fatto realistico, perché già dire che la legge non offre nessuna possibilità di compiere ciò che indica. La legge è buona, indica. Quando parla di legge, Paolo ha come modello i 10 comandamenti, proprio i 10 comandamenti di Dio. Quindi la legge è buona, indica, ma i 10 comandamenti di Dio non offrono la possibilità di adempiere quello che indicano. E solo così sono usati legittimamente. Se uno crede che abbiano questa virtù, questa forza di offrire una possibilità, li usa non legittimamente, snatura la legge. In quibus aeterna ipsi legge legittimum punto. Quelli che vivono della grazia, per loro è evidente che la legge non offre questa possibilità. Qui non est illis lex ad coercendum posita. Per coloro che vivono della grazia, per coloro che usano legittimamente della legge, la legge non è per loro, per obbligarli a fare delle cose. Maior enim et prepollentior delectatio eorum justitia est. Non la legge, ma la loro giustizia nasce da una maggiore e preponderante attrattiva. E questo inizia qui il suggerimento positivo del cristianesimo. Non è la legge che offre la possibilità di fare il bene. Che cosa offre la possibilità di fare il bene? Un'attrattiva delectatio, un'attrattiva più grande e più preponderante, pondus meus amor meus, preponderante proprio perché Agostino usa proprio l'immagine di un peso che attira come i pesi che cadono verso terra per la legge di gravità. Occorre un'attrattiva maggiore e che abbia più peso per vivere la giustizia. E così adesso cita poi un lungo brano della lettera a Timoteo che non leggiamo. Continua: regnan tergo spiritualis isti fructus, si nomine in quo peccata non regna. Questi frutti, la carità, la gioia, la pace, la bontà, regnano nell'uomo nel quale non regna il peccato. Regnan autem ista bona si tantum delectan. Questo è bellissimo. Ma questi frutti, questi beni, la carità, la gioia, la pace, la bontà, possono regnare solo se attirano, solo se sono attraenti, solo se dilettano. Possono regnare solo a questa condizione, che siano attraenti per il cuore dell'uomo. Utipsia teniam, animam in tentazione, così che questa attrattiva tenga, sostenga l'anima nelle tentazioni, nei peccati consensione rua, perché non cada nell'acconsentire al peccato. E poi c'è l'affermazione per comprendere Agostino bisogna comprendere questa, comprendere. Riconoscere, perché è così. Quod enim amplius nos delecta, secundum it operebur necesse est. Quello che maggiormente ci attrae è necessario. Necessariamente noi agiamo secondo quello che maggiormente ci attrae. Se ci attrae maggiormente il peccato, noi necessariamente agiamo secondo quella attrattiva. L'uomo agisce necessariamente secondo l'attrattiva più grande. Questo è un principio, per Agostino, questo è un principio di esperienza umana, evidente, evidente. Anzi, la legge aumenta l'attrattiva del peccato, questa è una delle osservazioni che Agostino fa, perché io non so come mai che se una cosa è proibita, una cosa che mi attira, il fatto che sia proibita aumenta soltanto l'attrattiva. Ma questo è un principio fondamentale. Ognuno agisce necessariamente secondo l'attrattiva più grande che ha davanti agli occhi. Non esiste possibilità diversa. Ut verbe, poi fa l'esempio che, ma fa l'esempio per la fine dirà, è solo un esempio, ma vale per ogni cosa. Ut verbi grazia, occurit forma speciose femmine. Per fare un esempio, mi si presenta la forma di una bella ragazza, la bellezza, forma è l'immagine bella, e poi speciosa, rende ancora più bella, insomma, di una bella ragazza, ed muove da delettazione in fornicazione, e questa bellezza muove all'attrattiva di fornicare con lei. Se si plus deletta, pulcritudo illa intima e sincera, specie scastitati per grazia, quest in fide Christi, secundum anco vivamus e secundum anco operamus. Ma se in quel momento, plus deletta ci attira di più, in quel momento in cui quella bellezza di quella donna attira a fornicare, più ci attira, pulcritudo, la bellezza intima e sincera, intima nel senso che corrisponde al cuore, nel senso che una memoria che prevale, sincera, che corrisponde al cuore, non una legge, non perché è dovere, ma se mi attira di più, pulcritudo, species castitatis, la bellezza, della bellezza della castità, uso due volte il termine bellezza per indicare che sono un'attrattiva più bella, una pulcritudo di una bellezza che è la castità, per grazia, attrattiva data per la grazia che è nella fede in Gesù Cristo. Secondo questa attrattiva, se attrae di più, secondo questa attrattiva viviamo e secondo questa attrattiva operiamo. E tutto quello, se attrae di più, se questa bellezza nel cuore, ma non nel cuore, ripeto, non nel cuore come dovere e non nel cuore come ricordo, perché una donna bella davanti agli occhi vale più di qualunque ricordo come attrattiva. Ma nel cuore come attrattiva presente, come bellezza, che è più bello essere con il Signore, come memoria di una felicità più bella. Ut non regnanti nobis peccato, ad obedientum desideri seius, sed regnante giustizia per caritate, cu umana delettazione facciamus, così che non regnando in noi il peccato con i suoi desideri, ma regnando la giustizia, grazia che rende giusti, cum magna delettazione, con un'attrattiva grande, cum magna delettazione, facciamo quello che viene indicato. Qui, in ea Deo placere conosci, facciamo quello che in quella attrattiva conosciamo che piace a Dio. Quod autem de castitate de fornicazione dixi, hoc de ceteris intellici vole. Quello che ho detto riguardo alla castità e riguardo alla fornicazione vale per ogni virtù cristiana. Si può essere buoni solo se l'essere buoni attira, diletta di più che non l'ira immediata di quel momento. E questo è necessario. È necessario non nel senso, qui questo necessario bisogna intenderlo, non nel senso che renda schiava, per usare le parole dell'altra volta, la libertà, ma nel senso che la natura della libertà è così. La natura della libertà agisce per soddisfare, per soddisfazione, agisce per attrattiva. La natura stessa della libertà è necessario per la natura stessa della libertà. Vi leggo un piccolo commento di Gilson, questo grande medievalista, a questo brano di Agostino. Ve lo leggo perché è semplicissimo ed è, come dire, riassume le cose che abbiamo detto in una semplicità che non ho trovato altrove. In questo senso, dice, è rigorosamente vero affermare che facciamo sempre necessariamente quello che ci diletta maggiormente, quello che ci attrae maggiormente, non solo che ci attrae esternamente, ma che attraendoci ci diletta. Od enim ambus nos delectat, secundum ido peremur necesse est, la frase che abbiamo letto. Qual è dunque, si domanda, l'effetto prodotto dalla grazia sulla libertà? Essa, la grazia, vi sostituisce la dilettazione del bene a quella del male. Questo è l'effetto, secondo Agostino, così come Gilson riassume sulla libertà. La grazia all'attrattiva del male sostituisce l'attrattiva del bene, e alla dilettazione, l'essere attratto dal male sostituisce l'essere attratto, la dilettazione del bene. E poi c'è un'altra aggiunta. La dilettazione del bene, che la grazia sostituisce alla prima, alla dilettazione del male, non è dunque neppure una forza che dal di dentro fa violenza alla volontà. Non è una forza che fa violenza alla volontà, ma è il movimento spontaneo della volontà. La dilettazione è il movimento spontaneo della libertà. La libertà, per sua natura, è sete di felicità. E quindi la libertà, per sua natura, corre dietro a ciò che la diletta di più. Quindi questa dilettazione non è qualcosa di estrinseco, ma è il movimento stesso della volontà che corre verso ciò che la compie, che corre verso ciò che la rende felice. Ma il movimento spontaneo della volontà, mutata e libera, che tende ormai totalmente a Dio. Qui concludo questo primo punto, ma ho letto questa, ripeto la prospettiva su cui stiamo leggendo queste cose. La prospettiva è la prospettiva del realismo. Del realismo, l'uomo segue ciò che lo diletta di più, che viene dopo il giudizio, se questo che lo diletta è bene o male. Ma innanzitutto questa è una constatazione realistica, e da questo punto di vista la legge non può nulla. Il sapere ciò che è bene e ciò che è male non può nulla, anzi il sapere ciò che è male, normalmente aumenta l'impulso, parola tecnica sarebbe concupiscenza, aumenta l'impulso ad agire secondo ciò che è vietato. Qui ma leggiamo la nota 29, 28, 29 e 31 delle dispense dell'altra volta. Anzi, leggiamo solo la 31, che è la più... Retta itaque voluntas es bonus amor, et voluntas perversa malus amor. La volontà retta, è il diletto buono, è l'attrattiva buona. La volontà perversa è l'attrattiva cattiva. Amor ergo ignans habere quod amatur cupiditas est. L'amore che anela verso ciò che ama lo chiamiamo cupiditas. Id autem habens et hoc effluens letizia. L'amore che ha, che possiede quello verso cui desidera, quello che desidera e ne gode, lo chiamiamo gioia, letizia. Fugens quod è avversario, l'amore che fugge quello che è contro ciò che lo attrae, lo chiamiamo timore. Id si accidere, sentiens, tristizia. E se si accorge che sta accadendo quello che teme, lo chiamiamo tristezza, che quello che teme proinde mala suntista, si malus amor est, bona si bonus. Tutte queste cose, la cupiditas, la letizia, la paura, la tristezza, sono buone se ciò che attrae è buono. Sono cattive se ciò che attrae è cattivo. Ma questo implica, secondo me, questo realismo implica veramente una distanza infinita rispetto a tutta la pedagogia moderna, anche all'interno della Chiesa, che in fondo la pedagogia moderna, anche all'interno della Chiesa, in fondo è tutta rivolta a, diciamo così, a purificare questa cupiditas, questa letizia, questo timo e questa tristizia. Invece no, è che se l'oggetto è buono sono buone queste cose, e se l'oggetto è cattivo sono cattive. Se c'è un'attrattiva buona, la tristezza, che è l'accorgersi della lontananza dal contenuto di quella attrattiva, è buona. Se ciò che attrae è cattivo, l'amore è cattivo. È tutto oggettiva il realismo di Agostino, è tutto oggettivo. Non ci sono di per sé, diciamo così in termini più semplici, non ci sono sentimenti buoni o sentimenti cattivi. C'è un'attrattiva che è di un contenuto buono che desta quindi un amore buono. C'è un'attrattiva di un contenuto cattivo che desta un amore cattivo. Allora la pedagogia non è un rientrare in sé per purificare asceticamente queste dimensioni. Ma l'unica prospettiva è che l'attrattiva buona sia davanti agli occhi. Per questo che l'unica ascesi cristiana è la domanda che questa attrattiva buona sia davanti agli occhi e davanti al cuore. Allora uno segue questa attrattiva buona, allora uno anela, cupiditas a questa attrattiva buona. Allora uno è triste se questa attrattiva buona non è così evidente. o è triste perché questa attrattiva buona è stata tradita. Allora uno ha paura, eccetera. Ma è il rapporto a qualcosa di oggettivo. Non è il rapporto a un intimismo soggettivo. Questo è il primo aspetto, ma sarebbe interessante. Per esempio, sul fatto della tristezza buona, c'è un'espressione di Pavese che è stupenda quando parla dei professionisti dell'entusiasmo. Perché c'è tutta una pedagogia, tutta un'educazione anche cattolica. Per cui ecco proprio, sì, i professionisti della gioia o i professionisti dell'entusiasmo. E questo è di un formalismo totale. Invece si può essere tristi o contenti rispetto a delle cose oggettive. E la testimonianza di una tristezza rispetto a una cosa oggettiva è testimonianza cristiana, molto più che non il sorriso professionale, perché uno è cristiano. L'affermazione di Pavese dei professionisti, proprio professionisti dell'entusiasmo, è di un'attualità, assoluta in questi decenni, all'interno della realtà cattolica. E la tristezza o la cupiditas o la paura sono in rapporto a qualcosa di oggettivo. Se questo qualcosa di oggettivo è buono, testimoniano di questo. Allora la tristezza per una lontananza può essere molto più testimonianza e fare molto più conforto e compagnia alle persone che non un sorriso che non ha nessun contenuto, se non una professionalità così, formale, formalista. Secondo brano riguarda il realismo della condizione cristiana. Primo il realismo, primo potremmo dire così, viene prima la bellezza, viene prima l'attrattiva. E secondo la bellezza più grande l'uomo agisce. Secondo possiamo dirlo con un termine caro soprattutto a Peggy. Secondo è il realismo della precarietà cristiana. Questa attrattiva il cristiano non la possiede. E questo evita alla radice ogni integralismo. Questa attrattiva per cui agisce bene, il cristiano non la possiede. La vita cristiana è precaria. Il cristiano la riceve e la può perdere. Per cui questa attrattiva è per sua natura precaria. Per sua natura, il dogma di fede, il Concilio di Trento, tranne uno speciale privilegio, che poi parla della Madonna, è impossibile vivere senza almeno i peccati veniali, almeno continui i peccati veniali. E senza uno speciale aiuto della grazia è impossibile rimanere in grazia. Quindi anche questo è di un realismo totale. Questa attrattiva non è possesso del cristiano. Questa attrattiva non si può possedere. Quindi la vita cristiana è totalmente precaria. È totalmente precaria. Quindi non esiste un mondo cristiano buono contro un mondo non cristiano cattivo. Anzi, questa attrattiva può essere non seguita dalla quasi totalità dei cristiani. Quindi, e questo, capisci? Questo è realistico. E può essere realmente in alcuni momenti che questa attrattiva è seguita da una persona sola. In fondo sotto la croce c'erano alcune persone ed è stata seguita da un assassino crocifisso alla sua destra. In fondo tutta ha delle parole bellissime Agostino sull'assassino buono, sul buon ladrone. Tutta la speranza del mondo si raccoglieva nella domanda commossa di questo assassino che moriva sulla croce alla destra di Gesù. Adesso leggiamo questo brano. Questo brano è tratto da un libro che Agostino scrive contro due lettere dei Pelagiani. Pelagiani, soprattutto negli ultimi anni della vita, Agostino, una polemica continua con Giuliano de Clara, che è un vescovo pelagiano, che è quello che in qualche modo ha, teorizzato l'eresia pelagiana. E questo brano è un brano di risposta a queste due lettere dei pelagiani. Baptismus igitur abuit quidem peccata omnia, prorsus omnia factorum ditorum cogitatorum sive originalia sive abita sive quo ignorante sive quo scente abissa sum. Il battesimo perdona, cancella tutti i peccati, dice, i peccati di pensiero, di omissione, eccetera, di parole, di opere, quei sia il peccato originale, sia tutti i peccati che possiamo aver aggiunto. Ricordo che allora la maggior parte erano battesimi di adulti, quindi tutti i peccati che l'adulto ha compiuto attuando così il peccato originale. Se non aufer infermità, questo è il realismo qui di Agostino. Il battesimo cancella i peccati, ma non toglie la precarietà, l'infermità, proprio la debolezza. Non toglie questa.